19ª puntata di Sportare. Un buon pomeriggio da parte di Giovanni Marrucci
e Simona Sassetti.
E oggi tanto sport, perché ieri tra l'altro hanno giocato sia l'Emma Villas che la Virtus, oltre alla Menzana, ma come sapete noi non parliamo di Menzana e di Robur, non perché ci stiano antipatiche, ma perché ci occupiamo...
Non ci spetta, ecco. Ecco,
sì, esatto, non siamo abbastanza informati per parlarne, a parte gli scherzi ci occupiamo di tutto lo sport senese, degli sport che alcuni chiamano minori, alcuni chiamano altri sport, noi comunque gli diamo la giusta ribalta, insomma non ci sono solo calcio e basket. Oggi partiamo proprio parlando dell'Emma Villas, che ieri purtroppo, Simona, ha concluso la sua stagione.
Eh sì, ha concluso la stagione, però ha concluso comunque a testa alta. Una partita non delle migliori, quella della Emma Villas, però comunque è stata una chiusura, diciamo così, fra virgolette, in bellezza, perché anche lo stesso presidente Bisogno, che fra poco sentiremo, è rimasto soddisfatto dell'annata. Sicuramente il prossimo anno partiranno meglio, già dalla campagna acquisti, immagino, anche dalla scelta dello staff tecnico, però credo che questo sarà un programma che loro metteranno in opera già nei prossimi giorni.
E dopo il riscaldamento, sempre a parlare comunque di volley, stavolta il volley senese, sempre con Simona Sassetti, parleremo un po' faremo una panoramica su quello che è il volley.
Sì, faremo una panoramica e avremo anche un'intervista di un nostro gradito ospite, che abbiamo già sentito appena arrivato a Siena, ossia Pierpaolo Sala, coach della Menzana 1871, che sta facendo comunque incrociare le dita a tutte le giocatrici, perché sono sempre in una posizione difficile, perché comunque sono in penultima posizione, però a pochissimi punti dalla salvezza, e quindi anche dall'uscita di quella che è la zona rossa, che poi porterà a fare i play-out.
E prima dei tempi supplementari, in cui parleremo di calcio e di basket oggi eccezionalmente, perché faremo il punto su tutti i campionati dilettantistici e poi anche su quello che abbiamo detto in apertura poco fa, la vittoria della Virtus di ieri, che è a un passo dagli spareggi per la Serie B nel basket, parliamo di Serie C Silver. Faremo il nostro consueto time out, sempre con Simona.
E poi non solo, perché parliamo anche di tennis, lo facciamo con un'altra nostra gradita ospite, ossia Maria Masini, che si è riuscita a qualificare in un importante, è riuscita a raggiungere un importantissimo obiettivo per la sua carriera, e quindi ne parleremo proprio con lei e ci faremo raccontare un po' tutta la sua esperienza e come è arrivata poi anche ad ottenere questo obiettivo.
Un obiettivo molto molto prestigioso, lo scoprirete soltanto alla fine di questa puntata, che come ogni settimana terminerà alle 19:30. Allora, pronti per partire Sportare su Antenna Radio S, restate con noi.
Riscaldamento.
E rientriamo quindi su Sportare. Questa sera ci riscaldiamo diversamente dal solito con il volley, perché ieri è stata una giornata importante, anzi una serata importante, un momento sofferto che ha lasciato tutto il palaestra con il fiato sospeso, con un lungo respiro fino all'ultimo set, perché comunque c'era sempre speranza fino all'ultimo, anche se non come... sicuramente molti si sono accorti, l'Emma Villas ha giocato meglio anche in altre partite, quindi ieri poteva dare qualcosa di più, però come ha ricordato, e fra pochissimi secondi lo sentiremo, il presidente Bisogno, questa è stata comunque una stagione che ha dato soddisfazione. Quindi sentiamo un po' quello che è il bilancio di questa prima annata per la Emma Villas in A2, anche la prima annata per la Emma Villas a Siena e dentro al palaestra.
Ma è stata una stagione senz'altro di approccio a questo mondo della Serie A2. Nel complesso è stata una stagione che sicuramente ci servirà per il futuro. Purtroppo è una stagione, come ho sempre detto, che è partita con tante problematiche, con tante incertezze, e non siamo riusciti durante la stagione, durante l'anno, a riaggiustare, diciamo così, le problematiche che abbiamo avuto all'inizio, proprio dalla campagna acquisti alla fase della preparazione. 7-8 giocatori cambiati, allenatori, direttore sportivo, significano chiaramente che è stata una stagione molto molto faticosa, dove oggettivamente era difficile pensare di andare oltre i playoff, oggettivamente. Io già qui, dopo la partita con Civita, dissi delle cose che credo che purtroppo erano reali. I ragazzi, devo dire, hanno lavorato sempre tutto l'anno con grande impegno, con grande onore anche durante la settimana e durante le partite. Io non credo che nessuno dei ragazzi abbia fatto partite svogliatamente giocate o con atteggiamenti che non erano da definire professionali. Hanno fatto il massimo come i nostri allenatori, mi piace ricordare Romano Giannini perché è un mio amico, un fratello che a malincuore o forse giustamente o no abbiamo esonerato, però con lui abbiamo fatto un percorso straordinario, ma allo stesso tempo voglio dire che anche Massimo Caponeri ha fatto un lavoro comunque non facile, ha preso una squadra in costruzione d'altronde e anche lui è stato un grande professionista. Tutti secondo me sono stati impagabili, purtroppo ripeto si paga un inizio stagione, ma non è anche inizio stagione, proprio una campagna acquisti, una creazione della squadra che ha oggettivamente ci ha messo in difficoltà. Dopo abbiamo cominciato il campionato senza gli opposti praticamente che avevamo scelto, senza il posto 4 della Volpe, insomma Picco che aveva praticamente, diciamo, già dopo pochissimo la squadra, un terzo della squadra era scombussolata, quindi oggettivamente forse credo che più di così non si poteva fare. E poi, che dire, l'ultima cosa è la splendida accoglienza che abbiamo avuto da Siena, dai tifosi, dalla Menzana, dalla polisportiva Menzana, dall'amministrazione comunale, da tutti, che mi dispiace se non siamo riusciti a andare oltre i quarti di finale, però credetemi, io e tutta la società, lo staff, Fabio Michini, ce l'abbiamo messa tutta per arrivare fino a dove forse non era possibile oggettivamente. Ma la soddisfazione, che per me è una passione meravigliosa e che a prescindere dalle vittorie e le sconfitte, devo dire, è stata un'emozione straordinaria vedere sempre questo pubblico. Io ripartirei da qua, da questo pubblico, dagli sponsor, dalle tutte le aziende che ci hanno sostenuto e ci sostengono anche il prossimo anno. Quindi io ripartirei da lì, perché è una cosa che, tornando indietro, magari uno potrebbe sicuramente valutare con più attenzione certe scelte di inesperienza che sono state fatte, e magari qualche giocatore l'anno scorso ci avrebbe fatto ancora comodo.
Queste le parole di Gianmarco Bisogno in relazione a ciò che è stato, al passato, ovvero passato ovviamente recentissimo, questa stagione, il suo bilancio, però ovviamente c'è anche un futuro da organizzare, da pensare per l'Emma Villas, che si avvia ovviamente al suo secondo anno a Siena. Ricordiamo, dopo la promozione come Emma Villas Chiusi, quest'anno si è trasferita a Siena la squadra a giocare le partite interne al Palaestra, pur mantenendo il legame forte con il territorio d'origine, ovvero Chiusi. Allora sentiamo quali sono le strategie per il futuro, sempre dalle parole del presidente Gianmarco Bisogno, il futuro dell'Emma Villas sia sul piano tecnico, giocatori e staff, ma anche sul piano societario, perché l'Emma Villas ovviamente ha fatto anche un gran bel lavoro dal punto di vista societario, per cui sentiamo quali sono state ieri le risposte a queste domande da parte del presidente Gianmarco Bisogno.
Per il prossimo anno ci sono anche delle situazioni oggettive, ci sono gli over, c'è l'età, c'è tre stranieri, quindi sicuramente ci sarà credo un cambiamento abbastanza importante, però ora sai, è un po' prematuro parlarne sinceramente, Gennaro. Però è evidente che qualcosa va fatto, qualcosa va migliorato nella programmazione soprattutto, e qualche giocatore secondo me tecnicamente, diciamo, più adatto alla categoria sarà opportuno valutarlo. Noi domani ci riposeremo, faremo un paio di giorni di reset e poi cominceremo a organizzare tutta la pianificazione commerciale e marketing, che è quella la cosa principale. E il 21 aprile facciamo un incontro con tutti gli imprenditori e le nostre aziende, e non solo, al Teatro dei Rozzi a Siena, quindi da lì non ripartiremo. Sulle strategie è evidente che, questo lo dico, io non mollo, non è, come ho già detto l'altra volta, che questa stagione comporta nulla, ci servirà da esperienza, lavoreremo, valuteremo insieme a Fabio, insieme a alcuni ragazzi e alla società, l'eventuale situazione dello staff tecnico, di chi resterà e chi non resterà, e i nuovi acquisti, i nuovi giocatori che sicuramente avremo bisogno per la prossima stagione, dove cercheremo di stare il più alto possibile.
E queste quindi erano le parole del presidente Gianmarco Bisogno al termine della partita, ricordiamo, partita gara 2 che valeva il continuo, il proseguo dei playoff, partita che alla fine ha visto vincere le avversarie, Tuscania, una squadra comunque di ottimo livello che secondo me potrà anche continuare a lottare anche contro le grandi della 2, Vibo Valentia e gli altri, ma staremo a vedere, perché comunque i playoff continuano, anche se la Emma Villas si è fermata, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che è possibile seguire sempre la stagione di A2 sia sui vari online, sia sui vari giornali, ma anche su quelle che sarà Sportare, perché noi rimarremo comunque affezionati a quello che è il campionato di A2, quindi continueremo,
rimaniamo sintonizzati,
esatto, continueremo anche a dire come sta andando il proseguo dei playoff. Continuiamo poi a parlare di volley fra pochissimo, perché ci sarà anche un altro nostro gradito ospite, ossia parleremo dell'impresa che è riuscita a vincere la Mezzana 1871 contro Liberi e Forti, lo facciamo con il coach Sala.
Quindi state con noi sempre qui su Antenna Radio S con Sportare.
Tie break.
Rientriamo su Sportare, parliamo ancora di volley, prima l'abbiamo fatto parlando della Emma Villas, ora invece parliamo sempre dello sport, del volley senese, lo facciamo con il coach Pierpaolo Sala della Mezzana 1871.
Buonasera a tutti.
Un weekend positivo, anzi siete rientrati dalla pausa pasquale con il sorriso, vista la vittoria sulla Libere e Forti Firenze, una vittoria importante soprattutto in chiave salvezza. Ecco, che sprint le ha dato questa vittoria alle ragazze, e anche come vai a valutare la partita? Facciamo anche un bilancio di quello che è stato l'incontro settimanale.
Diciamo che abbiamo utilizzato la pausa pasquale per lavorare abbastanza intensamente, questo credo che abbia dato i risultati che volevamo, quindi volevamo questi 3 punti sfruttando il fattore campo che è stato un po' da diversi mesi a questa parte un po' nostro cavallo di battaglia, e lo dovrà essere fino alla fine se vogliamo provare a mantenere la categoria. E quindi risultato positivo. Nel primo set obiettivamente non siamo stati in gara, così forse come ho già detto un ritmo un po' più lento ci ha così, probabilmente ha modificato le nostre qualità di gioco. Dal secondo set in poi invece siamo entrati in partita, il terzo set addirittura, insomma, l'abbiamo chiuso con un parziale anche molto, molto favorevole, e poi il quarto eravamo avanti 23-17, 3-4 errori finali tutti nostri che hanno portato gli avversari sul 21, poi abbiamo chiuso a 25 e niente, abbiamo portato a casa i 3 punti, punti importanti in chiave salvezza, però insomma, abbiamo ancora tanta strada da fare.
Ecco, proprio a proposito di questo, vi siete incontrati, avete appunto giocato alla pari, anzi anche meglio, visto i risultati, con una squadra di metà classifica, perché la Liberi e Forti si trova in settima posizione, se non mi sbaglio, a 36 punti, quindi comunque una squadra rodata che comunque sta facendo soffrire anche molte squadre della Serie C. Ora ci sarà la sfida con il Cortona, questa vittoria vi ha dato, diciamo, una motivazione in più per riuscire a portare a casa 3 punti anche con il Cortona, che anche il Cortona non è a metà classifica, però comunque è a 27 punti, poi ha un campo difficile quella trasferta a Cortona, oppure ancora c'è paura nei confronti appunto da parte delle ragazze, oppure vivete ora il campionato molto più tranquillamente?
Ma sicuramente siamo in fondo, mancano 5 gare, vogliamo un obiettivo. La partita di sabato rappresenta, come quella di sabato scorso, un viatico importante per appunto in chiave salvezza, quindi dobbiamo provare a portare a casa il risultato. Come abbiamo già dimostrato in altre gare, anche con avversari più qualificati, Giglio, abbiamo perso 3-2, vincevamo 2-0. È l'attuale prima in classifica e probabilmente la squadra che risulterà vincitrice del nostro girone. Abbiamo fatto varie vittime anche molto più qualificate, quindi ci sta, proveremo a portare a casa il maggior bottino possibile, tutti consapevoli però che, ecco, Cortone è un campo complesso, è sempre stato un campo caldo, considerato che siamo anche abbastanza vicini in classifica, anche se loro sono un po' più distanti, però considerato le partite che vanno giocate, la salvezza per le ultime quattro squadre, forse, ecco, Chimera è ovviamente quella più inguaiata, ma per tutte le altre sopra è ancora tutta da giocare. Quindi poi avremo in Pruneta nella partita successiva in casa, che è un nostro competitor diretto, quindi ovviamente abbiamo tutte le motivazioni per poter fare meglio possibile.
Ecco, andiamo a fare anche una visuale di quella che è la classifica al momento nelle posizioni un po' più basse. Ecco, abbiamo Chimera, che come appunto abbiamo ricordato è a 0 punti, poi la Menzana a 19, poi subito lo Scandicci a 21 e Calenzano Volley a 23. Quindi comunque c'è pochissima distanza, appunto, si basano su poche differenze punti. Come lo valuti poi il bilancio di questa parte di campionato finale? Cioè, che partite ti aspetti? Anche se chiaramente poi la palla è tonda e quindi tutti i risultati possono venire fuori.
Cerchiamo di essere ottimisti in palestra. Lavoriamo, le ragazze sono tranquille, abbiamo alzato i livelli, il ritmo di lavoro. C'è ottimismo, poi ovviamente la palla è tonda, un episodio può cambiare il vento di una partita. È un merito allargato a tutti quelli che lavorano con me in palestra e alla ragazza stessa, questo è chiaro, perché è sempre un lavoro di gruppo che si fa. Quindi c'è ottimismo e speranza in un risultato che i numeri, ma anche le caratteristiche nostre attuali ci danno speranza di poter ottenere.
Ecco, prima
poi,
di salutarti,
l'ultima giornata che giocheremo col Chimera, ma probabilmente già alla penultima sapremo di che morte moriremo.
Certo. Prima di salutarti ti faccio un'ultima domanda. Sei entrato al Pala Gennelli, ossia ad allenare questa squadra, a gennaio, giusto? Verso le vacanze di Natale, quindi comunque
sì, il 30
passati...
ho condotto il primo allenamento, 30
sono
dicembre ho condotto il primo allenamento. Sì.
Pochi mesi, ci eravamo sentiti sempre qui su Antenna Radio S durante la prima settimana, se non mi sbaglio, degli allenamenti.
Sì.
C'è comunque materiale, cioè c'è materiale anche se le ragazze sono tutte ragazze che l'anno scorso, non essendo state cambiate, giocavano un campionato di Serie D. Ecco, stai già vedendo quel salto in avanti oppure c'è ancora da lavorare?
Ma questo percorso che abbiamo fatto, che è praticamente di quasi 3 mesi, mi ha permesso di modellare un po' meglio, in base a quello che è il mio concetto di volley, la squadra. Quindi ad oggi vedo fare in campo, non sempre, ma con più continuità, quella che è la mia idea, che ovviamente ho modulato sulle ragazze disponibili. Quindi ripeto il concetto dell'ottimismo, si può fare, ce la mettiamo tutta, avversari permettendo, chiaramente.
Bene, noi ringraziamo il coach della Menzana 1871 Volley, per Paolo Sala, per essere stato con noi. Ricordiamo anche l'appuntamento, se qualcuno volesse seguire la prossima trasferta della squadra, il sabato 9 aprile alle 18 a Cortona. Quindi un grande in bocca al lupo e un saluto.
Grazie, aggiungerei in Prunetta in casa nella gara successiva, perché ovviamente quella per noi diventa una gara
fondamentale,
quasi chiave.
Bene, grazie mille. E torniamo sempre qua su Sportare fra pochissimo, rimanete qui su Antenna Radio S.
Time out.
E torniamo su Sportare, sempre qui su Antenna Radio S. Parliamo questa sera, anche se l'abbiamo già rifatto nelle scorse puntate, perché comunque abbiamo sempre un occhio molto attento su quello che è il rugby senese. Stasera ne parliamo con Michele Rizzi, presidente del Sena Rugby Club.
Buonasera a tutti, eccomi qua.
Allora, è stato presentato già nelle scorse giornate quello che è un torneo ormai da segnarsi in agenda, perché si tratta del torneo Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia Mini Rugby. Anche quest'anno Siena sarà protagonista, ma parliamone più in dettaglio, quindi proprio con te. Quali sono le novità e come si strutturerà quest'anno l'edizione?
Allora, intanto siamo giunti alla quarta edizione, che è già una cosa abbastanza importante nella nostra piccola realtà. Ci siamo conosciuti con la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald facendo volontariato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Siena, dove abbiamo alcuni amici che ci lavorano, e è nata l'idea di fare un evento, iniziando piano piano secondo le nostre possibilità, per raccogliere fondi per la Fondazione, che si occupa della costituzione, della gestione di case per l'ospitalità delle famiglie di bambini ricoverati in tutto il mondo. Abbiamo nel nostro territorio a Firenze una casa Ronald proprio davanti al Meyer, e questa è la realtà più vicina a noi ed è in espansione, e ci sono progetti di finanziare altre strutture del genere nel nostro paese.
Ecco, andiamo più nel dettaglio su quello che è il torneo, diciamo anche quelle che sono le giornate.
Certo.
Ossia, dal 16 al 17 aprile ci saranno quindi tutte le rappresentative under 10 e under 12 di tutta Italia, quindi una buona vetrina anche per le altre realtà sportive.
Sì, noi il giorno 16, che è sabato, nel pomeriggio organizziamo l'attività per i bambini under 10, quindi un torneo a 12 squadre, che porterà appunto alla vittoria di una delle società partecipanti, e poi la domenica mattina e pomeriggio sarà il torneo dell'Under 12 con attività fra diciamo la mattina e il pomeriggio delle rappresentative Under 6 e Under 8, diciamo di realtà territoriali, quindi Siena e altre e della provincia, insomma, ecco, in modo che è più gestibile come per le famiglie e per i bambini. Ci saranno circa 400-500 bambini che parteciperanno all'evento nelle due categorie, più l'Under 6 e l'Under 8, ed è la prima volta che succede, perché abbiamo iniziato con una dimensione molto più ridotta anche per le nostre esperienze e per le nostre potenzialità. Quest'anno abbiamo fatto un passo in più, l'abbiamo fatto anche nell'organizzazione, nella partecipazione di enti che ci sponsorizzano e sostengono l'iniziativa, a partire dal comune e altre realtà istituzionali e private della nostra provincia. In più, per sensibilizzare l'evento, facciamo dall'anno scorso un concorso grafico nelle scuole elementari, riservato alle quarte, alle quinte, su un tema che si occupi, diciamo, che sensibilizzi sia sullo sport che sia sull'impegno sociale. Quest'anno c'era una frase di Mandela che sintetizza il suo impegno per al tempo dell'uscita del paese dall'apartheid, per non far cadere il paese nella guerra civile, e lo sport fu il principale mezzo che permise questa, diciamo, un'evoluzione pacifica del passaggio fra il potere dei bianchi a quello di più democratico di tutta la popolazione.
Ecco, ho io qui davanti a me proprio la frase, no? La sport ha il potere,
sì,
di unire,
esatto,
le persone e di creare speranza. Ecco, mi piace questa frase perché mi vorrei ricollegare anche a quello che è la realtà del rugby senese, a meno sul settore giovanile, perché poi è di questo che si tratta, soprattutto in questo torneo. Ecco, questi tornei, questi raduni comunque vengono fatti e vengono effettuati non solo, come appunto questo, per motivi poi importanti anche per quanto riguarda la realizzazione, quindi dello scopo della fondazione, ma anche per far divertire tutti i ragazzi. Ecco, come si sta svolgendo e com'è la realtà senese del mini rugby, ecco, che magari è uno sport purtroppo considerato ancora minore, fra virgolette, mi piace parlare di sport minori, però comunque ancora poco conosciuto. Ecco, vogliamo fare il punto anche su questo.
Ma, certo, considera che noi abbiamo ad oggi circa 270 giocatori praticanti reali, dalla categoria under 6 ai seniores, e più una squadra che sono maschili e femminili. Per cui diciamo non è più una piccola realtà, ma insomma è molto seguita, ecco, e partecipata, di cui più della metà sono settore giovanile, insomma, quindi siamo in rugby che è settore giovanile fino all'under 18, ecco.
Quindi diciamo ormai
gli spazi sono
parlare...
sempre più ristretti, esatto.
Ormai è sbagliato parlare di sport minori, ecco.
Sì, almeno per la nostra età, da come siamo partiti, non siamo più quei minori che eravamo anni fa, ecco, insomma.
Bene, allora noi prima di salutarti ricordiamo gli appuntamenti: il 16 e 17 aprile allo Stadio Franchi, quindi ci saranno le rappresentative Under 10 e Under 12 di Tutta Italia. Per questo evento, ricordiamo, insieme alla Fondazione Ronald McDonald, un evento quindi importante con uno scopo benefico, ma non solo, perché comunque sarà anche una buona vetrina, un buon modo per far divertire tutti i giovani. Grazie mille a Michele Rizzi per essere stato...
Grazie a voi, vi attendo al Rastello per sabato e domenica 16 e 17.
E noi torniamo fra poco, sempre qui su Sportare.
Tempi supplementari.
Rientriamo in onda ai tempi supplementari qui su Sportare. Li dedichiamo molto spesso al calcio. In realtà nelle ultime settimane ci siamo occupati di altri sport. Oggi però torniamo ad occuparci di calcio, ma anche di basket, perché insomma si entra nelle fasi decisive della stagione. Ci sono buone notizie per il basket senese, arrivate tra l'altro proprio ieri sera. Ovviamente, come sapete, noi parliamo di Virtus e Costone, principalmente dei campionati minori, non di Menzana, nel nostro approfondimento sullo sport, su tutto lo sport e tutto il basket, quindi della provincia senese. Cominciamo però con il calcio, con i campionati di eccellenza, promozione prima e seconda categoria. Con la in eccellenza ci sono le due squadre senesi, San Gimignano e Sinalunghese. Una già salva, la Sinalunghese, nel girone B ha pareggiato 0-0 contro il Lanciotto Campi, però nell'ultima partita Lanciotto Campi, che era già retrocesso, per la Sinalunghese poteva essere un buon modo per accorciare sul Fogliano e quindi sulla zona playoff. Purtroppo i rossoblù non ci sono riusciti, e domenica c'è proprio il derby contro il Fogliano, derby sentitissimo da quelle parti, derby della Val di Chiana, e la Sinalunghese potrebbe accorciare vincendo in trasferta e alimentare nuovamente le speranze playoff, che si sono per la verità un po' spente nelle ultime due settimane con i risultati non proprio positivi contro Porta Romana e Lanciotto Campi. Come detto, nel girone A invece deve lottare fino in fondo e probabilmente anche oltre il San Gimignano, 1-0-0 anche per i neroverdi, come la Sinalunghese. Però i neroverdi che sprecano l'opportunità di accorciare sulla salvezza diretta, 0-0 in casa contro il Marina La Portuale, si accorciano si riducono i punti di distanza dall'Atletico Piombino, che è la squadra più vicina al San Gimignano, però sono 4 punti da recuperare in due partite, quindi è abbastanza dura per ragazzi di Cioffi, che in realtà potrebbero salvarsi anche con un altro modo. Sapete che nei campionati dilettantistici c'è la regola della forbice dei 10 punti, non si disputa il play-out o il play-off se ci sono più di 10 punti di distanza tra le due squadre interessate. In questo caso, finisse oggi il campionato, il San Gimignano sfiderebbe l'Albinia, che è a meno 6, Albinia che è in crisi di risultati, non vince da inizio gennaio, e quindi il San Gimignano, se facesse 4 punti in più in queste ultime due partite rispetto all'Albinia, sarebbe comunque salvo matematicamente. Insomma, San Gimignano che non deve più fare calcoli, in sostanza, in sintesi, deve vincere entrambe le partite. Giocherà proprio con l'Atletico Piombino in trasferta la prossima gara. Insomma, due scontri diretti molto importanti per le squadre senesi in eccellenza. In promozione il Chiusi, che vince 4-0 con Resco Reggello domenica scorsa, vince anche il Badesse. Chiusi ormai ad un passo dal ritorno in eccellenza dopo 2 anni. 3 giornate alla fine, 6 punti di vantaggio sull'inseguitrice Antella. Badesse in piena zona playoff, sale a quota 42 e adesso ha 3 punti di vantaggio sull'Audax Rufina, che è sesto. Insomma, Badesse ai playoff, Chiusi probabilmente promosso direttamente, questo il quadro nella migliore delle ipotesi, ovviamente ciò che auguriamo alle due squadre senesi di promozione girone B. Promozione girone C, risultati positivi per Asta e Gracciano. L'Asta addirittura ferma la capolista Roselle, autentica dominatrice del campionato. L'Asta è l'unica squadra a non aver mai perso in questo campionato contro il Roselle. Per la verità c'è anche il San Miniato Basso, che però deve ancora giocare il ritorno proprio in casa del Roselle. Asta, che era sotto di due gol all'intervallo, era pareggiato in extremis con Capitan Casini in pieno recupero. Il Gracciano torna finalmente a vincere, una vittoria, quella del Gracciano, per 2-1 sul Roseniano. 6 rose, doppietta di Recchi, che riporta in zona playout il Gracciano, non più all'ultima posizione, che significa retrocessione diretta. Però il punto di vantaggio sul Certaldo è solamente 1, quindi Gracciano che dovrà fare il massimo in questi ultimi 3 turni. Passiamo alla prima categoria, girone F, dove la Chiantigiana va praticamente in fuga che si presume sarà decisiva, perché il San Quirico pareggia 1-1, Fonteblanda che addirittura perde in casa con l'Argentario. Allora Chiantigiana che va a più 5 sul San Quirico, più 6 sul Fonteblanda, a 3 giornate dalla fine. Chiantigiana vicinissima alla doppia promozione, doppio salto dalla seconda categoria alla promozione proprio, insomma la squadra di mister Pezzatini, che abbiamo sentito anche su Sportare, vicinissima ad un'impresa storica, quella del doppio salto. Da neopromossa può salire davvero in promozione. Questo è il quadro in prima categoria, dove ci sono anche altre squadre senesi. Il Quercia Grossa dovrebbe disputare i playoff quasi sicuramente, Mazzola invece rimarrà fuori dai playoff, salvezza abbastanza tranquilla per gli uomini di Tosini, Ponte d'Arbia che sta lottando per la salvezza, comunque vicina a più 6 sulla zona playout, a 3 dalla fine, Montalcino invece che dovrà probabilmente ricorrere ai playout per salvarsi, 6 punti di vantaggio sul Caldana, che oggi sarebbe l'avversario del Montalcino. Val d'Arbia che rischia di rimanere fuori da playout e retrocedere direttamente, deve, perché a meno 9 dalla Castiglionese, deve cercare di non mollare la squadra della Val d'Arbia, appunto, e lo Staggia che ormai praticamente retrocesso, a meno 5 dalla Val d'Arbia, 3 giornate dalla fine, durissimo per i neroverdi dello Staggia. Campionato di seconda categoria, il girone I, quello con più senesi, e c'è il Pianella che conduce la classifica a più 4 sulla Virtus Asciano quando mancano 4 giornate alla fine del campionato, quindi un duello tutto senese con la Melindo Mori possibile intruso, però a meno 5 dal Pianella. Casolese quinta a quota 46, quindi farà i playoff, lotta con il Geggiano. Proprio domenica c'è stata la vittoria decisiva probabilmente della Casolese in casa del Geggiano per 3-1, quindi Casolese che dovrebbe fare i playoff, mancano 3 giornate, lo ricordiamo. Poi Berardenga e Castellina che potrebbero rimanere fuori probabilmente dai playoff, però si salvano con tranquillità, e in zona nei bassi fondi della classifica Rapolano che dovrà lottare e ricorrere ai playout per la salvezza, Serre che sono quasi spacciate, e Policlasso Vicilio ormai già matematicamente retrocessa, la squadra che era stata ripescata quest'anno dalla terza categoria. In terza categoria proprio c'è il Tressa che continua a guidare il campionato ed è vicinissimo al primo posto, quota 59, più 4 sul Radicondoli, che sembra avere ormai mollato, perché 4 punti sono tanti da recuperare in appena 2 partite. Tra l'altro siamo alla 24esima giornata, però questo è un campionato un po' ridotto, visto che sono solo 14 le squadre a partecipare. Dicevamo delle buone notizie relative al basket. Ieri la Sovrana Pulizia Virtusiana ha fatto l'impresa, ieri sera, nel recupero della prima giornata di ritorno, del girone di ritorno della girone promozione Serie C Silver. Terminologie magari che mettono un po' di confusione, ma per farla breve, la Virtus, dopo l'impresa trovata a Carrara domenica scorsa, dopo il break pasquale, aveva bisogno di 2 vittorie per andare agli spareggi Serie B. Ieri è arrivata quella più importante contro l'Agliana, diretta concorrente proprio per gli spareggi, e Agliana che ha perso addirittura di 25, 80-55 il finale super Francesco Bonelli, ma anche Gianmarco Ollei, ha ribaltato addirittura anche il meno 19 della Virtus dell'andata. E quindi Virtus davvero ad un passo dagli spareggi. Domenica la partita probabilmente risolutiva, con la sfida al Pala Perucatti contro Prato alle 18, la palla 2 per chi volesse andare a seguire questa partita. Prato è ultima nel girone promozione soli 4 punti, che in realtà si è portata dietro la squadra fiorentina, la squadra pratese, scusate, dal girone precedente. Quindi nessuna vittoria per ora, 6 sconfitte di fila per Prato. Insomma, per la Virtus sembra davvero quasi fatta, però non c'è da mollare nulla. Una vittoria nelle ultime due partite, questo è ciò che serve alla Virtus, che incontra, come detto, Prato e poi la trasferta di Certaldo, sperando che sia già in influente trasferta che ci sarà il sabato successivo, proprio come detto a Certaldo, al palazzetto dello sport, alle ore 21, tutte le partite tra l'altro in contemporanea. Costone, che è inserito invece nel girone di classificazione, Costone che non giocava ieri sera perché non aveva da recuperare nessuna partita. Costone che però ha perso in casa nell'ultima gara di domenica, giocata domenica a Siena, al Pala Orlandi, 60-55 per Arezzo. Costone lontanissimo dalla possibilità di andare a giocarsi gli spareggi per andare in C-Gold. Costone che probabilmente rimarrà in C-Silver, ma lo sappiamo, questo era l'obiettivo della società in un campionato di sviluppo più che altro, perché non c'erano retrocessioni. E il Costone quindi tranquillamente ha condotto in porto il suo campionato. Il prossimo anno giocherà di nuovo la C Silver, mentre la Virtus è già promossa in C Gold e potrebbe, come detto, fare il doppio salto, passando ovviamente dagli spareggi per la Serie B, che poi vedranno i rossoblu incrociare squadre delle altre regioni di sempre di C Silver. Quindi vedremo la Serie B, per capirsi, è la categoria in cui ha giocato l'anno scorso la Menzana, quindi siamo appena sotto la Serie A2. Davvero sarebbe una impresa quella della Virtus, anche qui il doppio salto, come dicevamo in precedenza per la Chiantigiana nel calcio dilettantistico. Qui doppio salto della Virtus, però addirittura in un solo anno. Questo il quadro, ovviamente si entra nelle settimane decisive della stagione, nella fase decisiva di questa stagione, sia di calcio che di basket. Noi saremo qui a raccontarvi, a farvi il resoconto ogni settimana, anche con delle interviste su ciò che sta accadendo sui campi e sui parquet senesi. E allora state con noi, fra poco l'ultima parte di Sportare, rimanete con noi.
MVP.
Di nuovo in onda la parte finale di Sportare, come al solito dedicata a quello che è l'atleta migliore che si è, diciamo così, evidenziato in settimana, l'MVP. Cara Simona, oggi abbiamo un atleta di assoluto spessore, perché insomma il suo nome non vi suonerà assolutamente nuovo. Siamo in collegamento con Maria Masini.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora, io direi di farci raccontare da Maria Masini perché l'abbiamo chiamata. L'avrete letto nei giorni scorsi sulle varie testate online e in edicola, davvero una qualificazione ad un torneo molto molto famoso, per niente conosciuto direi. Maria, raccontaci perché.
Sì, esatto, perché settimana scorsa, nella settimana di Pasqua, ho disputato un torneo chiamato appunto BNL, che sono le prequalificazioni all'Internazionale Italia, che è il torneo più importante panorama tennistico appunto, che si svolge a Roma nella settimana di maggio. E questi tornei sono stati creati dalla federazione al fine di far qualificare appunto tenniste italiane che con la propria classifica non potrebbero giocare questi internazionali, che sono riservati ai migliori giocatori nel ranking mondiale. E quindi questa iniziativa è stata, diciamo, molto gradita anche da noi tennisti un po' più di classifica inferiore. E con il torneo svolto a Treviso, il singolo ho perso nei quarti, quindi non sono riuscita a qualificarmi, però in doppio, avendo vinto il torneo con la mia compagna Giorgia Marchetti, una mia amica romana, ci siamo appunto qualificate a questo grande evento.
Ecco, proprio a riguardo questo, insomma, nel senso, si può dire anche che quando c'è un buono spogliatoio, una buona armonia, si gioca anche meglio, e così anche per te è stato, visto che, come ci hai ricordato, ti sei aggiudicata questo importante obiettivo anche con la presenza di una tua cara amica, quindi che va oltre anche l'impegno sportivo.
Esatto, esatto. Noi volevamo, diciamo, vincere il torneo appunto perché anche perdendo in finale non ci saremmo qualificate, quindi siamo partite non favorite perché eravamo la sesta serie numero 2, quindi il tabellone è stato molto difficile, però sì, siamo state insieme tutta la settimana, fuori dal campo è una mia grandissima amica, quindi sì, sicuramente anche quell'aspetto extra campo fa molta differenza, e quindi sono contentissima soprattutto di esserci andata con questa ragazza, ecco.
Beh, direi che è molto interessante questo tema dello spogliatoio nel tennis, perché magari chi lo osserva da fuori si immagina che sia uno sport, no, solitario, un po' esatto, individualistico, anche perché si gioca solitamente in singolo, in singolare, però come nel tuo caso, Maria, poi è importante, no, avere un buono spogliatoio, proprio come nei sport di squadra. In questo caso, ricordiamo, ti sei qualificata nel doppio, per cui è ancora più fondamentale. Tra l'altro, Maria Malesini sarà la seconda giocatrice senese a calpestare la terra rossa del Foro, sì, Italico. Ti chiedo che emozione sarà per te, immagino che ci sarai già stata molte volte a guardare tornei, magari anche a giocare qualche partita. Che emozione sarà per te ritrovarti lì in quell'ambiente, in quel contesto così importante, sotto i riflettori di tutto il mondo in quelle due settimane?
Sì, come hai detto te, è una sensazione bellissima, perché per ogni tennista, diciamo, il Foro Italico è un sogno, quindi tutti noi ragazzini guardiamo da sempre le partite in televisione del Foro Italico, che è considerato ormai un quinto slam dopo i quattro maggiori tornei dello slam più importanti del mondo. È una sensazione molto strana e un po' insolita, però mi sto già allenando da quando sono tornata a Treviso, mi sto già allenando duramente per essere pronta, perché farà sicuramente effetto, però sono contentissima e quindi sto lavorando molto bene per arrivare lì in forma.
Ecco, prima di chiudere vogliamo fare anche quella che è una visuale sulla vita di ogni sportivo. Lo facciamo ogni volta che intervistiamo il nostro atleta migliore della settimana, cioè andiamo a chiedere anche quelle che sono le difficoltà, soprattutto per gli sportivi che vivono sì lo sport in prima persona, però a fianco devono anche mettere magari lo studio oppure il lavoro, quindi a farlo diventare anche un hobby, una passione secondaria che invece però ti porta a essere quasi come un lavoro. Ecco, come vivi te questo momento della tua vita, e comunque si trova impegnata giorno dopo giorno a cercare di raggiungere i tuoi obiettivi?
Sì, è molto difficile, perché la vita del tennista è una vita particolare, perché i tornei ci sono durante tutto l'anno, quindi non ci sono mai periodi, diciamo, di pausa, e soprattutto siamo portati a viaggiare tanto, perché i tornei sono lontani, quasi sempre fuori dall'Italia, quindi continui viaggi, spostamenti, aerei. E io mi sono appena laureata a marzo in comunicazione lingue e culture, e quindi sono anche contenta di questo, perché sono riuscita a conciliare da sempre sport e studio. E i sacrifici sono moltissimi, perché gli allenamenti sono tanti, intensi, dalla mattina torno a casa la sera, però essermi laureata in pari anche, insomma, è una grossa soddisfazione per me. Sì, è dura, però insomma poi il lavoro paga, e quindi sono molto soddisfatta, ecco.
E allora congratulazioni in ritardo, Maria, per la tua laurea, ovviamente.
Grazie.
Ti ringraziamo per essere stata con noi, ovviamente potrete seguire le imprese anche di Maria Masini a Roma, al Foro Italico.
Sì, dal dovete 2 al 15 venire maggio, tutti a tifarci.
Perfetto, grazie Maria.
Grazie mille, grazie a voi. A presto, grazie.
E siamo giunti, come di consueto, con il nostro appuntamento di Sportare al termine, visto che abbiamo parlato di quella che è stata la migliore atleta della settimana. Ricordiamo che non solo ogni settimana andiamo a premiare, a dare il nostro premio al migliore MVP, ma ogni settimana ci sono tanto spazio per interviste e uno spazio rivolto anche a tutti gli sport senesi. Quindi chissà, magari potremo parlare anche di voi che ci state ascoltando la prossima settimana.
Magari dal prossimo anno facciamo un premio in denaro, non so Simona, magari... Lo finanzi te, non lo so.
Ecco, se lo finanzio io non credo, però se invece lo finanzia la nostra cassa vivente Giovanni Marrucci, ci sta, ecco, quello sì.
Assolutamente, allora siamo arrivati in fondo con Sportare, ricordiamo la nostra pagina Facebook, Sportare tutte le comunicazioni dello sport senese, dove mettiamo anche il podcast di questa puntata, della 19ª puntata, ormai abbiamo superato la maggiore età, e allora è tutto anche per questa puntata, noi ci ritroviamo giovedì prossimo 18, 19 e 30. Una buona serata da parte di Giovanni Marrucci
e Simona Sassetti.